attraverso il posto di guardia, gli altri saranno ancora giù trattenuti. E niente, grazie di nuovo della pazienza di essere ancora qui. Augusto Sebastio adesso ci parla del diritto all'oblio.
Grazie, ringrazio l'organizzazione, mi complimento per l'organizzazione dell'evento e la sala bellissima che ci ospita. Io sono, come vedete alla slide principale, sono un avvocato e dopo tutti gli interventi che ho sentito fino adesso, che sono stati interessantissimi e tecnici, devo fare da legale un passo indietro e tornare di più a ciò che è quello di cui gli avvocati in generale si occupano, che è qualcosa di molto meno concreto in generale, perché noi ci dibattiamo sempre tra dottrina e giurisprudenza, che sono due cose che litigano tra di loro, diciamo, in questo litigio noi cerchiamo di tirar fuori delle cose che siano delle soluzioni. La tematica che io diciamo sto approfondendo in questo periodo su input anche e soprattutto di quelle che sono le direzioni dell'Unione Europea è il diritto all'oblio. Il diritto all'oblio che è stato trattato di recente a ottobre in una delle edizioni annuali dell'Internet Safer Forum, sul forum sulla sicurezza di rete, che parte dalla tutela dei minori in rete per poi spostarsi alle forme di tutela più generale, e c'è questa nuova questo nuovo istituto che si sta sviluppando, che è il diritto all'oblio, che naturalmente viene tradotto letteralmente come right to be forgotten o right to oblivion, con entrambe le definizioni, che letteralmente tradotte in italiano sarebbero la definizione di trae diciamo la propria formazione dalla vecchia definizione di privacy di Warren e Brandeis, che era il diritto ad essere lasciati soli, e si va invece al diritto ad essere dimenticati. Che diritto è il diritto a essere dimenticati? Naturalmente l'avvocato crea delle soluzioni giuridiche a seconda di quello che il cliente gli pone. Se venisse qualcuno da me a chiedermi come devo fare per far sparire delle informazioni che mi riguardano dalla rete, io gli direi: trovati un bravo informatico. Questa è l'unica soluzione che io gli consiglierei da avvocato. A meno che non abbiamo degli estremi di reato, tipo un'ingiuria, una diffamazione, allora andremo a vedere la responsabilità dell'editore e la responsabilità del provider, che sono argomenti stratrattati in rete. Ma se invece io, invece di trattare come argomento il discorso dello stop, diciamo, al trattamento dei dati del mio cliente, volessi la cancellazione totale dalla rete di tutto ciò che lo riguarda, dovrei fare riferimento a questa categoria istituzionale del diritto all'oblio. Diritto all'oblio che per volontà dell'Unione Europea di Viviane Reding, vicepresidente della Commissione Giustizia e Diritti Fondamentali, è in via di sviluppo. Si parla di una specie di lavagna di cancellazione di tutti i dati online di tutti, che dovrebbe avere una cadenza. Che tipo di cadenza dovrebbe avere? Il vicepresidente della Commissione ha proposto una cadenza decennale. Da qui disquisizione aperta, è un disegno di legge non ancora in vigore, quindi si potrebbe parlare tantissimo di questo. Nell'incipit del convegno c'è scritto: dall'analogico al digitale, obblighi, diritti e certezze. Mi veniva una riflessione su questo argomento che riguardava proprio chi cerca di dimenticare, chi non vuole dimenticare e chi non può dimenticare. Il mondo analogico va nella direzione di cercare di salvare le memorie. Se voi pensate al problema per esempio della Shoah, al problema degli ebrei che cercano di mantenere le memorie nel mondo analogico proprio perché tutti i reduci di Auschwitz stanno scomparendo per limiti di età, e cercano di salvaguardare la memoria nelle maniere possibili con dei supporti di memoria, cercando anche di far intervenire queste persone ovunque proprio perché possano lasciare un messaggio per le generazioni future. Se noi ci spostiamo dall'analogico al digitale, nel digitale abbiamo il problema opposto, cioè quello di cancellare le memorie, fare in modo che la cosiddetta bancarotta reputazionale possa essere evitata. A me è capitato per esempio un caso di un cliente che mi diceva: su internet ci sono solo notizie negative di un procedimento al quale io sono stato sottoposto, nel quale sono stato condannato in primo grado e poi assolto in appello e confermato la mia assoluzione in Cassazione. Come faccio a far sparire tutto questo dalla rete? Ecco il problema del diritto all'oblio, riuscire ad ottenere la cancellazione totale dalle memorie di rete. Copiosa dottrina e normative mai esaustive in ambito nazionale e europeo circa la responsabilità del provider non tengono nel debito conto il diritto all'oblio, ad essere dimenticati dal web senza percorsi indelebili della memoria della rete, il diritto alla cancellazione perenne dei dati o saltuaria come proposto, come dicevo prima, in ambito europeo da Viviane Reding, vicepresidente della Commissione europea per la giustizia e i diritti fondamentali, e prevede infatti la cancellazione dei dati entro un dato limite. Per me, per esempio, ma è solo una mia opinione tecnica personale, questa revisione potrebbe essere anche meno che decennale. L'affastellamento dei dati potrebbe, la proposta di legge prevede 10 anni, per me dovrebbe essere addirittura di 5, però è un argomento discutibile, ognuno ha la propria idea. Qual è l'ambizione europea? Nel riconoscimento del diritto, delineando la rilevanza civile e istituzionale della problematica legata all'oblio e alla memoria, ritiene legittimo e doveroso poter cancellare dalla rete informazioni, dati, fotografie e messaggi. Quindi una, come abbiamo dicevamo prima, una sorta di lavagna digitale, periodica, cancellabile a tempo, un azzeramento radicale delle memorie digitali, consentendo l'oblio delle proprie informazioni richiamabili e gestite nuovamente solo con il consenso del diretto interessato e non più gestibili a prescindere dal consenso, come invece avviene quotidianamente, come per esempio avviene nei social network con i fenomeni di tagging con i quali vengono caricati, per esempio. In ambito europeo si discuteva come riuscire a bloccare il tagging attraverso i sistemi anche di parental control, attraverso campagne proprio specifiche nelle scuole per evitare che, per esempio, un problema fondamentale, tutte le foto delle gite scolastiche con i minori in rete venivano taggate su Facebook dalle mamme che caricavano le foto, e non si sapeva come bloccare questo fenomeno che è del tutto privo del consenso dell'interessato o di chi esercita la patria potestà nei confronti del minore. Ma qual è l'estensione del diritto allo oblio? Andando un po' più avanti nella casistica, cioè il diritto all'oblio non è solo un diritto alla cancellazione dei dati da vivente. Per quello che mi riguarda e per alcune altre voci dottrinarie, ammesso che io possa far dottrina in qualche maniera, si parla anche di diritto all'oblio post vita, per il periodo in cui il soggetto avrà cessato di vivere. Chi può gestire i dati del soggetto deceduto? A chi lasciare questa incombenza? Beh, con le splendide conoscenze informatiche che abbiamo visto in questi giorni, io tra i relatori in questa sala ho visto una serie di esecutori testamentari, cioè ho visto una serie di soggetti che perfettamente potrebbero svolgere le funzioni di esecutore testamentario in virtù di lascito testamentario, come se fosse un legato o un'eredità. Quindi quelli più tecnici si preparino, perché se diciamo il passaggio normativo sarà questo, potranno essere chiamati ad esercitare le funzioni dell'esecutore testamentario, che in realtà fanno parte di un istituto del nostro diritto successorio poco utilizzato, scarsamente utilizzato ormai anche nel dimenticatoio. Invece richiamarlo in servizio, questo istituto, per internet potrebbe essere non solo un modo di far rivivere l'istituto, ma tecnicamente anche è l'abito più calzante per questo tipo di problematica. Le soluzioni paventate: estensione online del diritto di rettifica, che è esattamente quello che abbiamo per la responsabilità del provider, rimozione immediata praticamente impossibile, perché sappiamo che se i dati vengono caricati l'editore o il provider dovrebbe sopprimere queste informazioni e dovrebbe farlo almeno in un arco di tempo, sanzioni economiche o appunto il testamento telematico. Funzione che Google ha già attivato di recente proprio sul lascito delle password o dei dati che vengono caricati. Punto di domanda: siamo in ambito di diritti umani, è un diritto umano quello di essere dimenticati? Come possiamo classificarlo? Qui libera opinione di ognuno, Il diritto a essere cancellati dalla rete può essere un diritto umano, perché la rete scolpisce, non ha una capacità di selezione dei dati. In un testo americano con dei bellissimi reportage fotografici c'era il caso, per esempio, di una ragazza che era entrata in metropolitana al guinzaglio con un cane, era stata fotografata perché quel cane in realtà aveva le sue funzioni, era stata fotografata in quel momento e questa foto era stata mandata direttamente su internet, era stata addirittura intervistata, chiamata nelle trasmissioni perché era passata la storia come la ragazza col cagnolino in metro. Questa è una traccia indelebile, negativa. Come farla cancellare questa traccia indelebile? Quindi non gestibilità più dei dati solo da parte del vivente, ma anche gestione delegata dal decuius, il soggetto, il testatore, il soggetto ammalato o che in fin di vita lascia nelle disposizioni testamentarie la volontà di cancellare tutti i propri dati. Cicerone infatti diceva: nessuno è talmente vecchio da non ritenere di vivere almeno un altro anno, quindi nelle nostre disposizioni testamentarie in realtà non pensiamo a ciò che avverrà dopo, pensiamo solamente alla disposizione dei beni patrimoniali, ma ciò che riguarda la rete è per sua definizione immateriale, quindi lasceremo mai in un testamento per esempio le password? Saremmo capaci di dire lascio le password e tutte le mie chiavi di accesso a tutti i miei profili, al profilo internet, per consentire la cancellazione dei miei dati a qualcun altro? O per esempio, se sul mio profilo, sul mio blog c'è, io sono un famoso autore, sono un poeta, sono uno scrittore, c'è una poesia, ci può essere un problema di copyright in quello che viene lasciato sul sito o sul blog? Chi gestisce tutto questo? Chi cancella tutto questo? Che fine faranno le memorie online e chi gestirà i nostri dati nel post vita? Questa è la domanda. E allora, se da vivente un soggetto ha comunemente problemi di gestione dei dati, cosa può accadere per quando avrà cessato di vivere? È giusto disporre dei propri dati come fossero beni oltre la morte? Chi garantisce il rispetto e la gestione di questi dati? Chi eserciterà la tutela di un profilo online oltre la morte? Questo è il cuore del diritto all'oblio. Quali istituti del nostro diritto possiamo scomodare? L'esecutore testamentario, dall'articolo 700 all'articolo 709 del Codice Civile, quindi una o più persone, naturalmente strettamente di fiducia, del testatore, cui viene affidato l'incarico di curare che siano seguite esattamente le ultime volontà testamentarie, articoli 700-709. Ora, naturalmente l'esecutore testamentario dovrebbe essere un soggetto con elevate cognizioni tecnologiche, a meno che l'esecutore testamentario non si avvalga di un informatico molto capace, di una persona capace di fare quello che l'esecutore testamentario è invitato a fare nelle ultime disposizioni di lascito. Nel nostro ordinamento l'assenza totale di riferimenti in tal senso potrebbe essere risolta, come abbiamo detto, così con le previsioni del Codice Civile dall'articolo 700 in poi. La lacuna creatasi nei sistemi di legge a causa dello sviluppo della tecnologia non può essere sottovalutata e non prescindere da soluzioni di tale portata, posto che nessuno può dirsi esentato dalla problematica in oggetto. Chiunque abbia un profilo online, a meno che per problemi di digital divide ci sia qualcuno che esclude completamente la propria presenza in rete. Quindi la ricostruzione della vita terrena di un soggetto, che è già un atto difficile e faticoso, ma ben più difficile, per non dire impossibile, la ricostruzione della vita online di un soggetto, la molteplicità dei profili, il fenomeno delle molteplici identità di rete, quante volte si scoprono successivamente, per esempio al periodo di vita di una determinata persona, che questa persona aveva molteplici identità di rete, molteplici registrazioni con diverse password e diversi sistemi di accesso, per esempio. Cosa farà, che fine fanno tutti questi profili di rete? Andrebbero in realtà chiusi. Qual è il destino dei dati? Anche questi, le comunicazioni, considerazioni e tutti i dati caricati in rete sono esposti nei social network e vi rimangono nella disponibilità di terzi senza possibilità di rimozione se non per espressa volontà. In realtà in questi giorni proprio Mark Zuckerberg ha confermato l'esistenza di tutta una serie di problematiche legate alla privacy, che poi ogni tanto saltano fuori per quello che riguarda per esempio Facebook. Ogni anno c'è una missione di responsabilità: non avevamo pensato a questo, non avevamo pensato a quest'altra possibilità. È chiaro che in un sistema come quello americano della deregulation prima viene il fatto e poi lo si regolamenta. Nel nostro sistema, che diciamo di carattere preventivo, si cerca di determinare antecedentemente quello che deve succedere, cosa che con internet non è assolutamente possibile. Quindi ci chiediamo appunto qual è il destino dei dati, e si pensa a tutte le tutele, facevo l'esempio prima del diritto d'autore e i casi in cui gli scritti rinvenuti in rete possano avere un qualche interesse economico, per esempio i dati che vengono caricati su un sito. Immaginatevi per esempio un fotografo molto famoso le cui fotografie sono coperte da copyright, che per esempio sul suo proprio profilo o blog carica determinati dati. Anche lì il diritto d'autore si estende fino a 70 anni dopo la morte, ma chi si avvantaggia di tutto questo? Immaginiamoci per esempio che gli eredi di questa persona magari non sappiano che in rete c'è dell'altro materiale che potrebbe essere coperto da copyright. Vediamo negli altri paesi. In USA e in Gran Bretagna sono già avanti nei lavori. Importante dottrina si è confrontata con la tematica. Sono sorti strumenti e siti in grado di agevolare la ricostruzione della vita di un soggetto attraverso lo scambio di informazioni. Il governo americano, a seguito di dibattito sociale, quindi di richiesta ai propri cittadini, questo come quel fenomeno che è avvenuto in Islanda della modifica costituzionale, che è avvenuta con un disegno di legge che ha previsto l'intervento di tutti i cittadini tramite email, ha chiesto per esempio la gestione questione dei dati post mortem, ha invitato i cittadini ad accompagnare le disposizioni testamentarie con espresse volontà integrative riferite alla gestione della vita elettronica, agevolando la ricostruzione e l'immagazzinamento temporaneo di tali dati successiva alla morte. Qui sostanzialmente in questa slide avevo previsto, cioè, il cambiamento generato, come per il caso dell'amministratore di sostegno, da una serie di cambiamenti della vita sociale, e quello della rete, dei profili di rete, è naturalmente un aggiornamento necessario. Volevo arrivare ad una slide molto importante, che è quello che è consentito oggi da Google per quel che riguarda i soggetti registrati. Google, almeno per i propri servizi, dà la possibilità agli iscritti di impostare la cancellazione automatica dei propri dati per inattività dopo un dato termine, cioè se i miei dati non vengono aggiornati, trascorso un determinato termine, si ha la cancellazione degli stessi, oppure l'invio degli stessi, quindi dei codici, delle password e di tutte le credenziali di accreditamento a soggetti predeterminati, quindi eredi o legatari testamentari telematici. Questo che cosa vuol dire? Che Google predispone un sistema per il quale o è Google il cancellatore stesso dei dati per inattività, o è Google che si fa garante dell'avviso a quel soggetto che io nel diritto italiano inquadro come esecutore testamentario del soggetto che dovrà effettuare queste attività. Quindi Google, da questo punto di vista, che cos'è? Nella mia visione del diritto, Google si pone come il notaio. Cioè Google è il soggetto che, in presenza di una disposizione del soggetto de cuius, del soggetto trapassato che ha lasciato una disposizione testamentaria, è quello che si incarica di chiamare il soggetto individuato dal testatore o dal de cuius per la consegna delle password. Se ci pensate, nel diritto italiano questo lo fa il notaio. È il notaio che, in presenza di un testamento olografo o nel possesso di un testamento pubblico o segreto, cosa fa? Chiama gli eredi o i legatari e gli chiede se hanno interesse alla pubblicazione del testamento. In questa visione Google si pone come se fosse un pubblico ufficiale. Questa è la funzione, diciamo, anche autodemandata, perché nessuno ha dato a Google questo potere, però Google dice: o ve li cancelliamo in automatico per inattività dopo un periodo di tempo, oppure ci dite voi a chi diamo le password ai fini della cancellazione, oppure i codici per chiudere questi determinati profili. In conclusione, la scelta dell'esecutore fisico per quel che riguarda tale attività di ricostruzione, gestione, archiviazione e la cancellazione della vita online del decuius potrebbe ricadere su un soggetto dotato di particolari e comprovate conoscenze tecnologiche a garanzia del titolare dei dati e del rispetto della sua memoria digitale, traccia un ulteriore passaggio nella vita terrena. Ecco perché all'inizio del mio intervento io ho detto: in questa sala ho visto una serie di esecutori testamentari perfetti, cioè tutte persone, colleghi e cultori, che sono, secondo me, i soggetti perfettamente individuabili per questa funzione, quindi può essere anche un nuovo sbocco lavorativo, oltre che potrebbe essere anche una bella rogna, considerato che di solito tutto ciò che parte dalle disposizioni testamentarie in ambito legale è sempre un bel fastidio, però potrebbe avere anche dei risvolti economici interessanti, quindi preparatevi in un futuro, quando questa materia sarà magari controllata specificamente anche dal legislatore, ad essere chiamati anche a queste funzioni. Io vi ringrazio. Non so se ci sono domande.